Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 24 novembre del 2025. Vediamo quali sono i temi fondamentali della giornata insieme. Ovviamente c'è stato il vertice di Ginevra, dove si sono visti i 27 paesi europei. La battuta, non so se di Trump o di qualche vignetta satirica di oggi, è: beh, sono stati in 27 per fare 28 punti. Io da solo ne ho fatti 28, quindi insomma sono molto, molto meglio io di loro. Vabbè, a parte le battute, in realtà quello che l'Europa avrebbe deciso insieme a Rubio, che non è lo chef, ma grazie al cielo forse è il più vicino alla tradizionale politica est-atlantista americana, molto diversa da quella di Vance e di Trump. Beh, insomma, in queste trattative diplomatiche di ieri ci sarebbe stato l'eliminazione del riferimento alla non espansione della NATO in Ucraina, che mi sembra che sia la cosa fondamentale per le quali i russi non potranno accettare evidentemente questo patto, e il fatto che venga mantenuto un esercito di 800.000 soldati in Ucraina, che sarebbe il più grande esercito europeo, ma che, visto quello che è successo nel passato in Ucraina, sia in Crimea sia in Donbass, dal loro punto di vista li capisco bene. In realtà ci sarebbe anche quella clausola molto voluta dagli italiani, in particolare dalla Meloni, delle clausole di salvaguardia, di sicurezza per l'Ucraina, cioè il modo per rendere l'Ucraina difendibile se i russi volessero fare quello che hanno fatto fino ad ora, cioè pensare che quello è un loro territorio della grande Russia, della grande madre Russia, e allora in questa maniera vorrebbero diciamo una specie di tutela alla NATO articolo 5, cioè di possibilità degli altri paesi nel caso dell'invasione da parte di un terzo dell'Ucraina di poter intervenire. Guardate, ci si avvicina o ci si allontana dalla pace? Il lato positivo per chi è un ottimista come il sottoscritto è che per la prima volta si inizia a parlare seriamente di pace, grazie a un piano che era ovviamente tutto sbilanciato nei confronti dei russi, che era il primo piano Witkoff Trump e Putin sostanzialmente. E dall'altra parte gli europei non sembrano avere quello che sempre dice Trump, alcuna carta da giocarsi, e le interpretazioni oggi sono di tipo diverso. Le prendo le due più estreme, non estremiste, quella del giornale: pace mai così vicina. L'idea è che oggi stiamo arrivando verso una possibilità di pace, mentre invece il nostro amico Debudo Boom dice, come tanti altri, la Russia non invaderà l'Europa. Non c'è bisogno di invadere l'Europa per avere una sfera di influenza dell'Europa. Io ancora sono convinto che il nostro atlantismo, Trump o non Trump, valga più del nostro filo putinismo. E dall'altra parte, dicevo, le due estremi, pace più vicina secondo il giornale, invece secondo il fatto la UE boicotta il piano di Trump. E proprio piano di Trump, sì, è un piano di Trump. Ma vediamo qua Sonia che mi fa delle critiche sulla mia trasmissione che andiamo stasera, che vedremo stasera. Allora, alla tua trasmissione non devi bloccare quelli di centrodestra quando parlano, ma lo fai per quale motivo? Davvero non riesco a capire. Fai come Del Debbio e devi far parlare. Tu mi sembri alcune volte formigli. Sonia, mi congratulo con la tua analisi, sono veramente uno schierato a sinistra, hai proprio capito tutto quanto, è fantastico, fantastico. Secondo tema di giornata, è questa vicenda di Bologna. Beh, ma questa vicenda di Bologna è pazzesca. Intanto saluto Joe Lagana, o Lagana, Aug from New York City, addirittura a quest'ora vuol dire che dormi poco. Sulla questione di Bologna, ragazzi, parliamoci chiaro: il sindaco di Bologna Merola ha preteso, voleva pretendere che non si giocasse una partita di basket perché c'era una squadra israeliana. Il sindaco di Bologna è quello che strizza l'occhio a tutti i centri sociali violenti della sinistra estrema, lui come i sindaci precedenti, facendo finta che sono dei bravi ragazzi che hanno dei luoghi di aggregazione. E il sindaco di Bologna si è permesso di dire, dopo che i suoi amici dei centri sociali hanno messo a ferro e fuoco un pezzo della città, che quei danni li dovesse pagare Piantedosi, il Ministero degli Interni, cioè i contribuenti italiani, a calci nel culo. culo. Io prenderei quelli che hanno quest'idea del contribuente pubblico, perché Piantedosi ha detto due cose e oggi le ha ribadite in maniera straordinariamente chiara sul Corriere della Sera. La prima è, scusatemi, a Bologna da una parte c'erano i criminali, dall'altra i poliziotti, e i danni di 100.000 euro vanno chiesti a chi li provoca, non a chi cerca di limitarne i danni. Guardate, l'Epore è stato recentemente rieletto dalla maggioranza dei bolognesi, quindi cazzi loro, no, ma ve lo dico molto francamente, come cazzi loro saranno i pugliesi che si faranno governare ancora da De Caro, Emiliano, Leccese. Devo dire la verità che comprendo straordinariamente l'idea di chi invece ha pensato di farsi gestire da De Luca, anche se per interposta persona, cioè Fico, perché De Luca sia a Salerno sia nella regione Campania, anche per un certo tipo di destra era, e di persone borghesi, era accettabile. Non ci dimentichiamo che, a differenza di Lepore, quando era sindaco di Salerno, il signor De Luca, e non gli permisero di comprare i manganelli per la polizia locale, e prese gli sfollati, i segnalatori degli aeroporti, quelli che tipo manganello possono essere utilizzati per sfollare appunto la gente. Cioè, tra questi e Merola, voi capite che per un contribuente, un cittadino normale italiano, beh, insomma, è difficile non stare con De Luca. Tra l'altro, quello che dice Piantedosi, dice non consentire a una partita di essere svolta vuol dire cadere nel ricatto di frange criminali, e le istituzioni non possono cadere su questo tipo di ricatti, e anche su questo devo dire la verità che Piantedosi ha perfettamente ragione. Il Merlo buono, cioè Salvatore, quello che scrive per Il Foglio, oggi intervista Ranucci in modo che posso dire piuttosto carino, non era certo all'arma bianca questa intervista. Ho avuto una sola tessera, ci spiega Ranucci, quello della DC, corrente sbardagliana, andiamo bene. Sono un catto comunista, ma vicino, sulle questioni della legalità, a un certo tipo di destra legalitaria. Riandiamo bene. Dopo la riforma Renzi, e su questo devo dire che condivido con Ranucci, il Rai non si riesce più a decidere nulla, perché non è più il direttore con cui parlavi e ti mettevi d'accordo, litigavi, ma adesso c'è una serie di burocrazie mostruose per cui non comanda nessuno. La riforma Renzi della Rai è stata una cagata mostruosa, di cui ovviamente ne paghiamo le conseguenze oggi, come tante delle cose che fa la Speranti Petek in questi momenti. E poi riguardo Non mi sento un martire, vabbè, insomma, le solite cose che più o meno vi aspettate da Ranucci, che sostiene di fare delle battaglie a 360 gradi. A me non sembra, ma comunque lo penso legittimo, ognuno c'ha una sua linea editoriale, la libertà è poter cambiare tra diversi canali, ancora possiamo in questo paese trovare offerte e menu diversi. Sì, ma Ranucci sbardegliano, poi dice vabbè, me l'hanno fatta quando ero ragazzino, vabbè, a me non mi sembra che eravamo proprio ragazzini quando c'era Sbardella, ma comunque lasciamo perdere. Sulla Casa del Bosco, su cui voi sapete benissimo la mia posizione, oggi è molto divertente l'apertura della Verità, perché va a trovare un caso che non è isolato in Danimarca, per cui in quel paese di pazzi evidentemente fanno dei test alle madri per capire se sono intelligenti a sufficienza per poter portare avanti la loro maternità, cioè se possono continuare a essere mater familias, se si dice così, devono passare un test. Io non posso pensare che questa cosa sia diffusa, è sicuramente vera, ma insomma penso e mi auguro che sia soltanto un caso isolato, però la follia non ha più senso, cioè la disgregazione dell'idea di famiglia a favore dell'idea di Stato che decide per noi cosa è bene e cosa è giusto è Orwell, c'è poco da fare, non è che ci andiamo lontani, ce lo raccontò in maniera proprio chiarissima il socialismo, no? Vi ricordate delle ancelle, donne che devono essere utilizzate solo per procreare, per il resto sono simili schiave. Molto divertente oggi la questione di Giordano, che riporta sempre sulla Verità nella sua rubrica settimanale la questione folle della scelta di boldrinizzarsi da parte della destra. E perché? Perché quando la destra vota unanime insieme alla Boldrini, alla sinistra, quel consenso attuale e libero per fare sesso, beh, vuol dire che ormai proprio questi della destra sui diritti civili devono farsi scusare qualche cosa di cui nessuno di noi li accusa. Ma questa roba qui è pazzesca, pazzesca, e fa bene Mario Giordano a ricordarla. L'ultima cosa è economica, è molto interessante perché è fatta bene dal Sole 24 Ore di oggi, e cioè dovete sapere che in Italia 230 miliardi arrivano dall'IRPEF, cioè sostanzialmente dalle tasse sui redditi che pagano dipendenti e pensionati, ma anche autonomi. E sull'IRPEF però ci sono varie tipologie di pagamento, ci sono i dipendenti e ci sono le partite IVA autonome che hanno la flat tax al 15%. Questo governo, se da una parte ha ridotto le imposte sulle fasce più deboli, dall'altra ha utilizzato delle flat tax che si vanno a sommare all'IRPEF, cioè a togliere l'IRPEF. L'IRPEF, come sapete, ha tre aliquote, 23, 33 e 43. Allora, queste aliquote molto basse vengono utilizzate dallo Stato per far sì che il dipendente in certe attività non viene tassato al 23 o al 33 o al 43. Al 43, secondo me, ci sono delle soglie di reddito, se superi i 50.000 sei fottuto. Vabbè, diciamo 23, 33, 43, ma viene tassato ad esempio al 5% e non a queste aliquote per gli aumenti retributivi che sono stati approvati con i nuovi contratti collettivi nazionali. Quindi se i nuovi contratti collettivi nazionali hanno deciso di darti 4-5 mila euro in più all'anno, quei 5 mila euro in più all'anno non sono tassati alla tua aliquota del 23 o del 33 o del 43, ma al 5%, quindi è uno sconto fiscale importante. Così come fino a 1.500 euro sono tassati al 15% e non all'aliquota superiore tutti gli straordinari, notturni, festivi, cioè se in un anno fai 1.500 euro di notturni non te li tassano al 23% ma al 15%, non te li tassano al 33% ma al 15%, e poi c'è l'1% soltanto di tassazione per i premi di produttività fino a 5.000 euro. Queste imposte in realtà rendono il nostro sistema previdenziale, il nostro sistema giuridico veramente un casino fiscale, e faccio questo e faccio quest'altro, e poi c'è un welfare, e poi ci sono i buoni che vengono tolti dalla retribuzione, i buoni pasto, i buoni benzina come fringe benefit. Basterebbe semplicemente rimettere, invece di andare a cercare, ma questo lo dice un liberale che ovviamente è difficilmente comprensibile da un governo non liberale, e il concetto vero è: se tu hai 230 miliardi di receipt dal fisco per le imposte sul lavoro e sulle pensioni, invece di fare 15 tipologie di sconti fiscali e andare a cercare le cose che tu consideri meritevole di aiuto, bisogna semplicemente abbassare un po' le tasse per tutti e ridurre il cuneo fiscale, cosa che per la verità questo governo ha fatto nei 3 anni di finanziaria rendendolo definitivo, ma non basta evidentemente. Stupendo oggi la Gabanelli che ci spiega che 6,3 miliardi in più dati da questo governo per la sanità non bastano, perché il punto sostanziale è che tutti questi fenomeni prendono un grande tema, la sanità, e poi ci spiegano che questi soldi non bastano, dimenticandosi, lei non lo fa, ma tra le righe soltanto, che prima la sanità aveva molti meno risorse con gli altri governi, ma soprattutto dimenticandosi che bisogna sempre dire: se noi mettiamo, così come le riduzioni delle imposte, così come gli aumenti di spesa per la sanità, 10 miliardi in più per la sanità invece che 6,3, per favore dammi un'idea, toc toc, dove rimedi gli altri 4 miliardi, no? Datemela. Vogliamo aumentare la cedolare secca? Vogliamo togliere le cedolari secche? Vogliamo aumentare le aliquote? Vogliamo fare la patrimoniale? Cioè, tutto si può fare, tranne che ovviamente spiegarci che dobbiamo fare più deficit, perché il deficit, come voi sapete, non sono altro che imposte che pagheremo nel futuro. Vi do appuntamento, come sempre, con questa sera, dove abbiamo una doppia puntata, quella delle 19:30, in cui faremo un commento delle elezioni regionali. 90 su 100 finirà come ci si aspetta, cioè con un 2-1 per la sinistra che porta la partita finale 3-3. Staremo a vedere di quanto vincerà Fico in Campania, questa forse è la cosa più interessante. Alle 19:30 lo faremo con Galli della Loggia, che verrà in studio da noi a Roma. Sarà veramente interessante il suo punto di vista, anche perché oggi l'affluenza è molto bassa. Vedremo se la sinistra, quando vince con la l'affluenza bassa farà esattamente quello che fa quando vince con l'affluenza alta, cioè dicendo che il voto non è significativo. Seconda appuntamento ovviamente questa sera a Quarta Repubblica, perché di questa vicenda di Bologna, della Casa del Bosco e con le nostre storie con Cicalone vogliamo continuare a lungo, però nel frattempo non potete dimenticarvi lui. L'inferno è pieno di buone intenzioni, si finisce con una marchetta che porta via ogni preoccupazione e ogni medico da casa vostra, si fa per dire, però oggi tocca ricordarlo, perché se non l'avete ancora comprato, compratelo e regalatelo. Non c'è più bel regalo che regalare a un comunista un libro liberale. Ciao.